Scorso sabato è stato particolarmente intenso a Parigi, dopo un po' di relativa calma, e l'elegante zona degli Champs-Élysées ne è stata decisamente investita. La manifestazione dei Gilets Jaunes ha riportato le istanze del movimento al centro del dibattito pubblico. Macron, da parte sua, invece, pare intenzionato a continuare a trattare la questione come fatto di ordine pubblico. In Parlamento è addirittura d'arrivo una legge anti-casseur che inasprirà le pene per gli scontri di piazza. Siamo collegati con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi.
Allora, cosa ci puoi dire di come stanno andando le cose partendo dalla manifestazione di sabato?
Ma intanto vanno richiamate alcune cose a cui tu facevi allusione prima. C'è un aumento della repressione costante, il movimento di Gilets Jaunes è stato soprattutto trattato sotto l'angolo dell'ordine pubblico e in termini repressivi. In dicembre hanno mollato alcune briciole, in sostanza non sono stati toccati gli interessi padronali e le richieste del movimento rimangono sostanzialmente le stesse per quanto riguarda i redditi, per quanto riguarda la riduzione delle tasse, per quanto riguarda l'imposta sulle grandi fortune. E su questo terreno non c'è stata nessuna risposta. C'è stato un diversivo invece, che è quello del grande dibattito, che molti hanno considerato semplicemente un gas soporifico dopo il gas lacrimogeno. In realtà io credo che ci fosse qualcosa di più, cioè c'era il tentativo di giocare l'insieme della società francese, in parte toccata anche dal movimento, toccata direttamente, voglio dire, per quanto riguarda soprattutto i commercianti che avevano ridotto il loro volume d'affari negli ultimi mesi dell'anno, in buona parte a causa dei blocchi legati al movimento di Gilets Jaunes, e c'è stato questo tentativo di giocare tutta questa parte della società che ha delle pulsioni d'ordine più marcate contro il movimento di Gilets Jaunes. C'è stato anche un momento in cui in piazza sono scesi i foulard rossi con degli slogan particolarmente pro-governativi e con dei discorsi d'ordine classici, direi la destra classica, la destra, la maggioranza silenziosa, ecco. C'era un contesto di stagnazione per quanto riguarda il movimento di Gilets Jaunes. I media non smettono di ripetere che il movimento si riduce da un sabato all'altro, che c'è sempre meno gente che manifesta, eccetera. Vabbè, questo fa parte delle tecniche, se vogliamo, di propaganda pro-governativa di una serie di media particolarmente servili. E il sabato scorso rappresentava in qualche modo un ritorno in piazza e una risposta diretta a questo grande dibattito che non dava nessuna risposta alle richieste del movimento. Tu dicevi che è stato trattato soprattutto sotto l'aspetto dell'ordine pubblico. In effetti, per il momento c'è questa risposta. Il primo che ne ha fatto le spese è stato il prefetto, che è stato sostituito, con un prefetto che ha fama di essere duro, che viene dall'ovest della Francia, una modifica dei modi d'azione della polizia che dovrebbe essere più offensiva nei confronti del movimento e dei cosiddetti casseurs. Infatti la polizia è stata accusata di aver lasciato fare. Ora, dietro questo aspetto tecnico ci sono da un lato dei regolamenti di conti nelle alte gerarchie poliziesche e del Ministero dell'Interno. Il fatto che, per esempio, alcuni giornali dicono che il prefetto che è stato sostituito era contrario all'utilizzazione dei LBD, cioè questi flashball che hanno accecato parecchie persone.
Anche portato via un po' di mani, ho visto delle fotografie.
Sì, quelle non erano tanto le LBD quanto piuttosto le granate. Sto parlando degli LBD, che sono una specie di fucile con dei grossi proiettili di plastica, che però possono fare grossi danni, soprattutto quando uno li riceve in faccia, come la signora che è morta a Marsiglia. Ancora stamattina il ministro dell'Interno diceva che è morta per uno sciocco operatorio, però dopo aver ricevuto in piena faccia una granata. Ma insomma, vabbè, questa è ancora un'altra storia. Comunque, cioè, questi hanno veramente la faccia come il culo, cioè sono pronti a negare l'evidenza.
Ma sì, ti sparano in faccia con una cosiddetta arma non letale, poi tu finisci all'ospedale.
Armi non letali che, come dire, in Svizzera vengono considerate come armi da guerra, passano la frontiera, in Francia vengono considerate come armi intermedie utili per il mantenimento dell'ordine pubblico. Comunque, vabbè, queste sono cose che fanno parte dell'armamentario poliziesco e di gestione dell'ordine pubblico specificamente francese. E tra l'altro va ricordato che questo modo di gestione dell'ordine pubblico è stato messo sotto accusa sia da parte dell'ONU sia da parte del Consiglio dell'Europa, e tutte e due sono stati trattati, come dire, veramente presi dall'alto da parte delle autorità francesi, che in sostanza dicono: ma come, ci volete delle lezioni a noi che siamo la patria dell'uomo, che ci abbiamo, che sappiamo fare tutto? Insomma, vabbè, questi hanno un livello di sufficienza e di puzza sotto il naso in una maniera indegna, ma prima o poi pagheranno sul piano politico anche queste cose. Comunque, per restare alla manifestazione e al contesto di sabato scorso e delle ultime reazioni da parte del governo, come tu dicevi, la cosa più importante è la discussione della loi anti-casseur, che dovrebbe rafforzare i poteri amministrativi dei prefetti per impedire a singole persone sospette di voler manifestare e che sono già negli schedari di polizia di manifestare. Cioè, un puro procedimento amministrativo totalmente arbitrario, senza nessun controllo da parte della magistratura, che avrebbe eventualmente un controllo a posteriori se qualcosa, se voglio dire, i prefetti hanno oltrepassato i loro poteri. Ora, tutti sanno che molto difficilmente la giustizia dà torto alla polizia, anche se a volte succede. Comunque,
ma di fatto si tratterebbe di un provvedimento che preventivo?
Sì, in sostanza sì, è preventivo. Era un tipo di provvedimento che veniva adottato nel periodo in cui è stato tenuto in vigore lo stato d'emergenza dopo gli attentati islamisti e che di fatto viene introdotto nella legislazione normale. Ora, alcuni dicono in sostanza la polizia ha lasciato fare questo tipo di azioni sabato scorso perché questo garantisce una forma di consenso popolare largo a leggi eccezionali. Onestamente è difficile dare un giudizio su due piedi su una cosa di questo genere, perché bisognerebbe essere nella testa di quelli che ci governano e questo evidentemente non è nei nostri poteri.
Poi è sempre anche difficile capire, come dire, quanto la polizia lasci fare, quanto la polizia non riesca a impedire che qualcuno faccia. La linea è molto complessa.
Sono due cose che vanno insieme, però voglio dire, non se guardiamo al passato relativamente recenti, abbiamo alcuni esempi di utilizzo politico da parte del governo, da parte dello Stato, di livelli di violenza un po' più alti che si sviluppano in piazza.
Però io ti farei a questo punto una domanda diversa. Che forse mi sembra anche più interessante. Se il ragionamento è hanno lasciato fare perché poi passasse più facilmente questo nuovo restringimento delle libertà di tutti, imponendo una restrizione per via amministrativa, quindi di fatto senza un passaggio dal tribunale, senza un passaggio davanti a un giudice, quindi anche con la possibilità di essere difesi da un avvocato, insomma una misura molto pesante proprio per le sue caratteristiche di amministratività, di diritto penale del nemico, quello che si applica a quelli a cui viene sottratto il pieno diritto di cittadinanza perché considerati nemici assoluti. Ecco, questo tipo di provvedimento troverebbe maggiori simpatie da parte di una vasta opinione pubblica proprio perché fatto in risposta a quanto accaduto sabato in piazza. Ecco, la domanda che ti voglio fare, non pretendo che ci sia una risposta chiara, ma anche soltanto basata sull'impressione che ne puoi aver avuto tu, ma è così vero che la gente si indigna in maniera forte quando viene dato alle fiamme un importante ristorante nel quale non avrà mai la possibilità di andare a mangiare?
No, quello che viene messo, come dire, viene messo avanti nelle terribili violenze di sabato scorso non è il ristorante. Il ristorante ne hanno parlato. Te lo mostrano magari nelle video quando brucia eccetera, però non è la cosa che viene messa avanti. La cosa che viene messa avanti è quella donna col bambino che stava al terzo piano quando una banca al piano terra ha preso fuoco e quindi è il bambino che corre il rischio di morire bruciato insieme alla sua mamma che tocca il cuore dei possibili telespettatori. Quindi evidentemente in situazioni di questo genere è difficile, voglio dire, quando tu fai spacchi le vetrine di una trentina di banche, negozi di lusso, Cartier, ristoranti come il Fouquet's eccetera, che tu sappia in qualsiasi momento qual è la situazione delle, dei piani superiori. Voglio dire, comunque non ci sono stati morti, per fortuna, e i danni erano soprattutto materiali. Però quello che voglio dire è che sul piano della propaganda filogovernativa non sono tanto alcuni danni materiali che vengono messi in primo piano.
Se ho capito, ma il rischio che hanno corso delle, esatto, persone, cioè, presumibilmente innocenti di tutto, che avevano la sfortuna di essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato.
I media non intervistano il proprietario del Fouquet's, intervistano il gestore del chiosco di giornali che è sull'angolo della rue de Washington, rispetto agli, sugli Champs-Élysées, che si è visto bruciare il chiosco e che dice: ah, è già la seconda volta che me lo bruciano, sono coperto di debiti, eccetera. Cioè, oppure ti intervistano quello che dice: in fondo tutte le persone che lavorano in questi magazzini che saranno di lusso, però sono tutti dei precari che vengono messi in disoccupazione o in cassa integrazione o che perdono semplicemente il loro lavoro perché gli hanno bruciato il posto dove lavoravano.
Sostanzialmente, cioè, fanno interviste a persone con le quali è facile poter avere un processo di identificazione, la mamma col bambino, il proprietario del chiosco,
i precari. Le tecniche di propaganda dei media sono in questo senso piuttosto affinate. Evidentemente il proprietario del Fouquet's gli si può dar fiducia che sarà integralmente rimborsato dalle assicurazioni e non avrà i problemi del gestore del chiosco di giornali.
Certo. E beh, d'altra parte, qui è sempre un po' un ragionamento come nei movimenti negli anni si sia in più occasioni tentato di ragionare come anche quando si fanno manifestazioni più vivaci sia importante, anzi fondamentale, la assoluta trasparenza nella leggibilità degli obiettivi, e quando commetti errori come quelli del chiosco poi chiaramente c'è chi ne approfitta.
Sì, ma questo è evidente, voglio dire, è nella logica delle cose. Volevo giusto fare un piccolo passo indietro rispetto alla cosa di cui stavamo parlando,
certo,
prima. Cioè, ci sono dei momenti nel passato recente, dicevo, in cui l'uso politico, io non parlo di infiltrati, che poliziotti che fanno le cose, che vanno a spaccare, come dire, i vetri dell'ospedale Necker, come è successo qualche anno fa. Voglio dire, quelle cose ci possono essere, ma insomma non è questo il punto. Io parlo di un uso politico e di un rapporto di forza politico che si stabilisce fra i gestori dell'ordine pubblico e i manifestanti. Non so, in Francia le fortune politiche di un personaggio come Sarkozy sono nate a partire dalla repressione dei moti dei quartieri del 2005. Con questo non voglio dire che andavano evitati, anche perché poi sono dinamiche sociali estremamente profonde per certi versi.
Beh, quelle non sono manifestazioni che si auto-organizzano,
no,
e vanno,
no,
nel centro di Parigi.
Non sono manifestazioni che si organizzano, però possono alimentare la riflessione su quello che è utile o è inutile fare a seconda dei rapporti di forza che esistono in un momento dato.
Ma allora,
in
senza
Italia,
se,
io mi ricordo,
sono d'accordo con
qualche
te.
Anno fa, a Milano in particolare, c'era tutta una serie di movimenti e di manifestazioni contro come si chiamava, Italy, l'esposizione universale milanese,
l'Expo,
non mi ricordo
l'Expo del 2015.
Esatto. Ecco, mi ricordo che c'è stata una manifestazione che è stata presentata come particolarmente violenta, eccetera, e che in qualche modo ha servito per tagliare le gambe al movimento. Con questo non voglio dire che va evitata in assoluto una risposta violenta. Il problema è l'uso intelligente di queste cose, e in modo che non vengano semplicemente utilizzate da parte dei nemici dei movimenti stessi. Perché se delle iniziative di questo tipo tagliano le gambe e non rafforzano invece l'iniziativa dei movimenti, io credo che sia questo poi il giudizio politico che noi possiamo dare su questa o quella manifestazione, questo o quello sbocco violento in una manifestazione data. E la mia impressione è che a volte dentro le chiavi di lettura di molti compagni che scendono in piazza vestiti di nero ci sia una specie di atteggiamento quasi etico. Siamo contro il capitalismo, è sempre uguale, dobbiamo comunque distruggere l'unica risposta possibile, distruggere le banche, distruggere i ritrovi dei ricchi, bruciare queste cose che comunque sono un insulto alla povertà che aumenta da tutte le parti, senza tener conto della possibile risposta statuale governativa, e senza tener conto del fatto che rafforzano o indeboliscono i movimenti stessi. La mia impressione è che spesso questo tipo di riflessione non viene fatta. Ovviamente è difficile dare una risposta a priori, dire sì, questo è buono, questo è cattivo, però a posteriori uno dovrebbe poter capire se ha fatto una fesseria o se ha fatto una cosa giusta, e per l'avvenire tenerne conto. Ecco, la mia impressione.
Ma sai, tenerne conto fa parte anche di un atteggiamento in cui all'etica della convinzione si affianca l'etica della responsabilità, se vogliamo mettere in questione un ragionamento di opportunità. Almeno io ho l'abitudine di pensare che chiunque mi si pare di fronte e dica non bisogna mai fare questo o quello, o bisogna sempre fare questo o quello, mi inquieta lievemente, perché io penso che una determinata azione possa essere utile, appropriata a far crescere un movimento in un certo momento storico, in una certa congiuntura storica, e invece in altre sia completamente inutile se non dannosa. E non sto parlando necessariamente delle azioni di sabotaggio, ci sono dei momenti in cui la sfilata testimoniale di fronte magari ad un inasprimento repressivo è altrettanto inutile, anzi forse anche dannosa, di quanto non lo possa essere in altri casi un'azione più vigorosa. Il problema non è il maggiore o minor vigore, ma la capacità di ragionare dal punto di vista dei movimenti e della loro crescita, che significa anche la tenuta numerica delle persone che li hanno attraversati e la possibilità di vincere sulla lunga durata rispetto agli obiettivi che ci si sta dando. Non è semplice, non è un'alchimia della quale si possa apprendere la formula in una sorta di laboratorio sociale, ma ragionare e riflettere su questi temi mi sembra senza dubbio molto importante.
Sì, comunque io cercavo di introdurre una riflessione su questo aspetto delle cose, perché ho l'impressione che di fronte ad alcune critiche interne al movimento che si sono già manifestate nel giro di 48 ore, ci sia una reazione da parte dei, come dire, dei compagni che sostengono l'utilità di questo tipo di azioni, un po' sempre e comunque, ci sia una reazione, come dire, di tipo difensivo, nel senso di dire bah, comunque i media si interessano a quello che succede in piazza soltanto quando c'è qualcosa che gli dà la possibilità di vendere. Ecco, la mia impressione è che ci sia una specie di subalternità culturale al fatto che i media ne parlino o non ne parlino, e non una riflessione più profonda, più politica, sulle dinamiche interne ai movimenti. Questo tipo di azioni rafforzano o no le dinamiche interne al movimento? Aiutano o no il movimento dei Gilets Jaunes ad andare avanti, ad avere le idee più chiare, a pesare di più nel rapporto di forza che si è stabilito col governo? E questo è il tipo di domanda che mi viene spontaneo pormi, e la mia impressione è che i compagni che oggi si trovano in qualche modo al centro dell'attenzione per il tipo di azioni che sono state fatte sabato, è il tipo di domanda che non si pongono. È questo che mi colpiva di più leggendo alcune prese di posizione su alcuni siti come dire di estrema sinistra o di libertari.
Certamente. Ecco, un ragionamento che tra l'altro vale la pena fare è che i media fanno parte integrante della guerra sociale, ne sono uno degli elementi costitutivi, giocano o non giocano una determinata partita, parlano o non parlano, accendono o spengono l'attenzione a secondo della convenienza che viene attribuita da parte di chi ha il potere di controllarli, punto e basta. Non è nemmeno vero che sempre si accendono di fronte a certi episodi, a volte tendono a minimizzare, a lasciare in secondo piano, dipende che cosa, qual è la loro convenienza. E ritenere, non li si può ignorare, questo è ovvio, no? Non li si può ignorare perché hanno un enorme potere, ma contestualmente rappresentano un elemento con il quale non si può ritenere di poter giocare ad armi pari. Questo è un altro aspetto. E poi ho un po' anche la sensazione che ogni tanto, che se ne dica, ci siano anche in ambienti, come dire, che dovrebbero essere vaccinati, c'è un po' la tendenza a pensare che qualcosa ci sia di più se finisce sui media. E questo è una questione con la quale bisognerebbe più saggiamente fare i conti, in maniera molto meno emotiva di quanto non avvenga normalmente. Fare un ragionamento che ne tenga conto ma senza esserne condizionato non è assolutamente semplice. Ecco, io vorrei ancora chiederti, negli ultimi minuti che abbiamo a disposizione, un ragionamento invece di prospettiva rispetto a questo movimento, che ha la caratteristica importante della durata, ma che certamente dopo i primi passi indietro ancora nell'anno scorso fatti da Macron non abbiamo assistito ad altre aperture. Stanno aspettando che ci sia un esaurimento, o tu ritieni che invece la cecità di Macron rispetto a questo movimento finirà col rovinarlo, come è accaduto in precedenza al suo predecessore Hollande con i movimenti contro la Loi Travail?
Ma è difficile da dire. Intanto io direi che più che la cecità di Macron si tratta di una difesa di Macron da parte dei gruppi di potere economici che lo hanno portato alla presidenza. L'impressione mia è che non abbiano un uomo, un gruppo politico di ricambio, e quindi sono costretti a difendere un personaggio che è diventato particolarmente odioso e particolarmente clivante, non so come si può dire in italiano, cioè che spacca in due la società francese, che secondo molti invece avrebbe bisogno di un momento di pacificazione, eccetera. Cioè, se una cosa si può dire di Macron è che è stato in questi mesi il migliore fuochista del movimento stesso, cioè ogni volta che apriva bocca la gente reagiva, insomma. E questo non sta cambiando nonostante tutto. Infatti non a caso continuano ad assumere la risposta principale sul piano dell'ordine pubblico. È possibile che ci siano anche altre risposte sul terreno politico e sociale, però è probabilmente ancora un po' presto per dirlo. Per esempio c'erano in ponte alcune, hanno lanciato delle, come dire, delle palle d'assaggio per quanto riguardava una prossima riforma delle pensioni, e l'hanno un aumento dell'età pensionabile l'hanno ritirata subito, un aumento delle tasse, poi c'è nei fatti un aumento dei carburanti alla pompa. E quindi si torna alle questioni che avevano fatto traboccare il vaso quattro mesi fa. C'è una serie di cose che non sono chiare in questo momento, però su cui potrebbero effettivamente al governo fare alcuni passi indietro. Per esempio c'è stata un'allusione da parte di Macron alla possibilità di un ritorno sull'imposta, sulla tassa sulle grandi fortune, che non sarebbe più un tabù come invece lo era stato fino ad ora. Cioè, probabilmente si rendono conto che nonostante tutte le chiacchiere del grande dibattito, qualche risposta alle esigenze del movimento dovranno darla. Il problema è vedere se queste risposte saranno all'altezza delle cose che sono della coscienza maturata dal movimento e della profondità della collera che esiste nel corpo sociale francese, e se queste risposte riusciranno in qualche modo a calmare questa collera, dando un po' più di tempo al governo per continuare le sue riforme, oppure se queste riforme dovranno metterle nel dimenticatoio, cosa che per il momento non sembrano avere intenzione di fare. Poi bisogna vedere, anche bisogna tener conto del contesto in cui queste cose si sviluppano, cioè fra due mesi abbiamo le elezioni europee, l'anno prossimo ci sono le municipali, quindi c'è una serie di cose che potrebbero far saltare gli equilibri in maniera anche imprevista rispetto ai calcoli elettorali degli uni e degli altri. Per esempio c'è una situazione, per dirla in tre parole, in cui la sinistra arriva completamente spappolata, come diceva Berlusconi, hanno probabilmente possibilità di fare dei risultati da prefissi telefonici. Questo perché non riescono ad unirsi, e non riescono ad unirsi perché ci sono delle differenze profonde fra gli uni e gli altri rispetto ai modi possibili di governare la società francese e alla subordinazione che la maggior parte di questi gruppi di sinistra continua ad avere di fronte alle esigenze del capitalismo, del neocapitalismo liberale europeo e francese. Quindi c'è questo contesto in cui il movimento si muove e rimane ancora probabilmente una delle incognite maggiori per il governo. Cioè, è vero che i gilets jaunes non sanno dove andranno, ma il governo lo sa ancora meno.
Questo, questo è interessante.
Un'ultima cosa, il fatto che continuano, pur con una grande confusione, pur con parecchie difficoltà, dei processi di auto-organizzazione. C'è stata l'Assemblea di Commercy, c'è in progetto una seconda assemblea, un momento di incontro che si prospetta come molto molto largo e molto partecipato a Saint-Nazaire fra il 5 e il 7 aprile, e quindi c'è probabilmente un ritorno a delle forme d'azione più locali, più centrate sul blocco della produzione e della circolazione delle merci che sulla dimensione spettacolare delle manifestazioni, che era quello che era arrivato sulle prime pagine dei giornali negli ultimi 3-4 mesi. C'è un insieme di cose che comunque si stanno muovendo e secondo me sono forse più interessanti della dimensione puramente spettacolare del Fouquet che brucia e degli Champs-Élysées che vengono in qualche modo resi inservibili per le parate dei pubblicitari.
Decisamente sì. Io ti ringrazio e se non hai altro da aggiungere ci salutiamo qui.
Direi di no e ci risentiremo se ci sono cose nuove.
Ovviamente sì, auguriamoci che ce ne siano. Alla prossima, ciao.
Buona giornata a tutti.